Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Zainet, la radio dei giovani reporter, oggi un tema importante e un tema anche difficile da affrontare, però abbiamo deciso di farlo perché forse quasi nessuno ha parlato di questo. Da pochi giorni hanno liberato i 19 ostaggi, tra i quali c'erano 5 italiani, in particolare erano tutti torinesi, che erano stati rapiti in Egitto al confine con il Sudan. La vicenda è stata motivo d'angoscia naturalmente per la nostra nazione, che ha seguito molto questa vicenda, e siamo stati preoccupati per le sorti degli ostaggi. Fortunatamente tutto si è risolto bene, non si è capito bene che cosa è successo in realtà ai sequestratori, non sappiamo se c'è stata una sparatoria o se non c'è stata, perché le fonti hanno parlato in modo diverso. Sta di fatto che gli ostaggi, quando sono stati poi interrogati, hanno detto di non aver sentito degli spari. Insomma, tutto questo è rimasto un po' nell'ombra. Noi vogliamo parlare oggi però non tanto della liberazione degli ostaggi eccetera, quanto del contorno. Insieme a me ci sono Mattia, l'Università degli Studi di Torino studia storia. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
E India, del liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino. Ciao India.
Ciao a tutti.
Parliamo di guerre che molto spesso non si conoscono, e quindi di guerre in Africa. Parleremo di questo in questa puntata di Zainet. Cominciamo con la musica, una musica a tema, una canzone di Daniele Silvestri che parla di guerra e che parla del fatto soprattutto che di guerre vorremmo non ce ne fossero più. Si chiama Il mio nemico.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non.
Non lo logora, il potere non lo logora.
Daniele Silvestri, il mio nemico. Parliamo oggi di un argomento difficile da affrontare. Parliamo di guerre che non conosciamo e in particolare di guerre d'Africa. In particolare parleremo della situazione in Chad e in Sudan, proprio perché, quindi la guerra in Darfur, proprio perché pare che coloro che hanno sequestrato i 5 italiani, 19 ostaggi, tra i quali 5 torinesi, fossero proprio dei guerriglieri, così vengono definiti. Poi in realtà ne parleremo oggi con un professore universitario che lavora all'Università di Bologna. Prima però sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
L'Africa viene spesso considerata come un mondo a parte, un continente lontano in cui si combattono guerre che non ci riguardano. In realtà anche i paesi occidentali sono complici di quello che succede. Il 95% delle armi usate nei conflitti arrivano dall'estero, dall'Europa, dall'Asia o dal Sud America. In 15 anni di conflitti, in 23 paesi africani si sono sperperati 284 miliardi di dollari tra le strutture distrutte, i costi medici e quelli legati agli sfollati. La regione del Darfur in Sudan è quella più colpita, con una guerra civile che continua da oltre 20 anni. Qui l'aspettativa di vita è di 55 anni, la mortalità infantile si attesta intorno al 107 per mille e il 50% della popolazione non ha accesso ai farmaci essenziali. Cosa sappiamo del continente nero?
Abbiamo al telefono un antropologo, si chiama Luca Giurdan e lavora all'Università di Bologna. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno professore, dunque parliamo oggi di guerre e di guerre che noi non conosciamo molto e in particolare ne parliamo proprio anche in collegamento con quello quanto avvenuto, nel senso che abbiamo capito sicuramente che gli ostaggi sono stati liberati, ma non sappiamo e non abbiamo ben capito che cosa c'entravano i conflitti nel Darfur, che sono stati tirati fuori in realtà negli articoli di giornale, con il sequestro. E quindi noi volevamo capire un pochino meglio qual è la situazione per esempio in Sudan e in particolare in Darfur.
Sì, adesso io non so se c'è un collegamento diretto fra il sequestro e il conflitto in Darfur. Questo si vedrà, magari i sequestrati lo potranno dire. In ogni caso, nel Darfur vi è un conflitto iniziato nel 2003, bisogna contare che però nel Sudan, il Sudan è passato attraverso due conflitti decennali prima della guerra in Darfur. È iniziato nel 2003, anche se c'erano già stati degli scontri prima in questa regione ai confini col Chad. Darfur significa la casa dei Fur. Il Fur sono una popolazione di contadini neri musulmani che un tempo, in epoca precoloniale, erano uniti in un regno che poi è stato inglobato nel Sudan per volontà delle potenze coloniali. Questa regione produce gomma arabica, una grande produzione di gomma arabica, e vi è anche, oltre ai Fur, vi sono altre popolazioni, Zagawa e Masalit, vi sono delle minoranze che parlano arabo. Ecco, vi sono stati degli scontri negli anni passati in questa regione, sia per l'uso della terra che per l'uso dell'acqua. Il problema è stato che con lo Stato sudanese ha imposto in questa regione una classe dirigente reclutata fra la popolazione di lingua araba e non quindi fra, diciamo, la popolazione maggioritaria, che sono i Fur. Dall'89 poi il regime di Khartoum in queste regioni ha iniziato delle politiche proprio di deportazione dei Fur, della popolazione nera, per insediare degli arabi. Ecco che appunto questo non ha fatto altro che aumentare la tensione nella regione, quindi nel 2003 il conflitto è diventato, diciamo, questo conflitto è diventato guerra aperta, si sono costituiti dei movimenti di resistenza, il Sudan Liberation Movement, che è il più importante fra la popolazione Fur, contro, diciamo, questa minoranza araba. Al contempo il governo di Khartoum ha sostenuto la creazione di milizie locali, i famosi Janjaweed, questi diavoli a cavallo, che sono delle milizie che appunto compiono dei massacri all'interno dei villaggi di questa regione del Darfur e che hanno quindi costretto buona parte della popolazione a fuggire, quindi chi è andato in Chad oppure comunque a concentrarsi negli enormi campi profughi dove vi è, direi tra virgolette, il solito intervento umanitario. Poi adesso vi sono, appunto, c'è una presenza di forze anche dell'Unione Africana. I Janjaweed sono delle milizie, dicevo, reclutate fra la popolazione araba, no? Delle milizie però in cui vi sono anche mercenari ciadiani, centroafricani, eccetera.
Ma in che misura possiamo parlare quindi di guerra etnica oppure di guerra economica? Cioè, più una guerra etnica o ci sono dietro dei grossi interessi economici?
No, in generale in Africa non si parla mai di guerra etnica. Cioè a me non piace l'aggettivo etnia, perché non vedo perché per l'Africa si deve sempre usare questo termine, mentre in Europa si utilizza il più neutro popolo. La questione etnica in Africa è una questione certamente complessa. Bisogna dire che molte delle etnie che noi pensiamo siano, come dire, dei popoli antichi eccetera, sono stati inventati in epoca coloniale per una ragione, come dire, dei divide et impera. I popoli sono stati divisi per ragioni di governo da parte delle colonie. La caratteristica principale di questi conflitti è la loro estrema complessità. Una delle ragioni comunque sono le risorse alla base di questi conflitti. Vi è una forte competizione sulle risorse. Nello specifico, nel Darfur certo vi è una competizione sulle risorse locali, che sono anche terra, acqua, eccetera, e in parte, in questo caso marginalmente, probabilmente anche per il petrolio, perché c'è del petrolio in Darfur, non tanto come nel resto del sud del Sudan, ma probabilmente anche da questa regione dovrebbe passare un oleodotto che collega il Darfur verso il Chad. Vi sono poi delle ragioni, diciamo, geopolitiche più ampie, che quindi scavalcano di gran lunga questa regione, scavalcano i confini sudanesi. Cioè, sappiamo benissimo che il regime di Khartoum è sostenuto dalla Cina, perché il regime di Khartoum è in affari con la Cina, vende petrolio alla Cina. D'altra parte vi sono poi gli Stati Uniti, che invece vorrebbero, come dire, portare il petrolio verso le coste atlantiche, verso il Golfo di Guinea, quindi c'è già un oleodotto che parte dal sud del Chad e va fino in Camerun. Quindi vi sono tensioni per l'economia, per il petrolio, eccetera, che scavalcano decisamente i confini locali.
Mi scusi, la interrompo un attimo perché dobbiamo fermarci, abbiamo un attimo di pausa. Lei può rimanere con noi per parlare nella seconda parte di Zainet?
Volentieri, volentieri.
Benissimo, grazie. Allora, un attimo di pausa e ritorniamo subito dopo per la seconda parte di Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Nel continente nero,
barabonzi bonzi bo,
alle falde del Kilimangiaro,
barabonzi bonzi bo,
ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello più basso, quello più basso, è alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio fa perlomeno tre metri di raggio, siamo i Vatusi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligà. Negri, quello più basso, quello più basso, è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i Vatusi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vatusi. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per qui la luce del sole, noi siamo i Vatusi. Continent.
E questa è una vecchia canzone di Edoardo Vianello che si chiama Nel continente nero, e si parla appunto proprio di Africa. Stiamo parlando di Africa, in particolare di conflitti in Africa. Abbiamo parlato del conflitto in Darfur, proprio anche in relazione, in qualche modo, anche se questa relazione pare non si capisca ancora quale sia, però tra la guerra in Darfur e il sequestro degli ostaggi europei, che però fortunatamente sono stati liberati. Ne stiamo parlando insieme al professor Luca Jourdan dell'Università degli Studi di Bologna, antropologo, e in particolare lui però ha fatto una ricerca molto interessante, credo anche molto impegnativa, e cioè sui bambini, in particolare i bambini che fanno la guerra. Ce l'abbiamo ancora in linea, pronto?
Sì, pronto.
Luca, c'è ancora, buongiorno. Allora, parliamo quindi di questo aspetto invece più legato al suo studio, alla ricerca che lei ha fatto.
In Africa moltissimi bambini vengono appunto arruolati e iniziano a combattere da piccolissimi. Che cosa significa la guerra per i bambini e come la vivono loro questo momento terribile?
Sì, bisogna capire che le ragioni per cui questi bambini si arruolano sono diverse. Innanzitutto, in alcune situazioni i bambini vengono reclutati con la forza. Pensiamo al caso drammatico, ad esempio, del nord dell'Uganda, dove vi è questa guerra che sta terminando, fortunatamente, della Lodosi senza armi, ecco, questo movimento di ribellione che rapiva sistematicamente i bambini e poi li obbligava ovviamente a combattere, tra l'altro facendoli poi compiere delle azioni molto violente, tipo uccidere membri della propria comunità, il cui obiettivo è quello, come dire, distanziare una volta per tutte il bambino dal suo villaggio, dalla sua comunità, impedirgli di ritornare. Ci sono altre situazioni in cui i bambini spesso si arruolano volontariamente, ovviamente è un termine che va usato con cautela, in una situazione in cui, come dire, le opportunità di scelta sono molto limitate, ma bisogna pensare che spesso la milizia in una situazione di conflitto diventa uno dei pochi o forse l'unico luogo sicuro, quindi un bambino che è in cerca di protezione può arruolarsi. Questa può essere una ragione, può arruolarsi perché si vuole vendicare perché magari gli sono stati uccisi i genitori, eccetera. E il bambino poi ovviamente è un'arma da guerra estremamente, estremamente efficace, molto funzionale a questi conflitti.
Sappiamo che fondamentalmente i confini che ci sono attualmente in Africa sono più o meno quelli che sono stati determinati durante il colonialismo. Ecco, qual è il ruolo dei paesi occidentali nelle guerre in Africa e nella situazione africana in generale?
Questi conflitti appunto li possiamo definire dei conflitti multidimensionali, cioè hanno delle radici per certi versi anche locali e poi si intrecciano con ragioni più ampie, con ragioni internazionali, eccetera. La comunità internazionale ha certamente le sue responsabilità nei conflitti africani. Innanzitutto bisogna dire che in molte regioni dell'Africa si è instaurata un'economia di guerra che si basa sul traffico internazionale di minerali e di risorse preziose in generale, anche legname, eccetera. E queste ovviamente sono tutte risorse che vengono vendute globalmente. L'esempio più famoso: in Congo negli ultimi anni uno dei minerali che è stato al centro della guerra è la Columbo Tantalite, che serve a fare dei potenziatori di carica per batterie al litio, per i cellulari, eccetera, il cui prezzo era salito enormemente quando è uscita la PlayStation, eccetera, per cui era un minerale molto interessante, e quindi per le milizie o per gli eserciti che controllavano questa regione si trattava di estrarre questo minerale e venderlo sul mercato globale. Chiaro che queste guerre, noi pensiamo, anche sentivo prima, sì, l'Africa è distante, è un continente isolato. L'Africa non è assolutamente isolato, anzi è un continente estremamente moderno a questo punto di vista, perché le sue risorse partecipano a queste economie che sono assolutamente globalizzate, anzi sono il frutto stesso della globalizzazione.
Professor Jourdan, in pochissimi secondi, perché abbiamo poco tempo, secondo lei perché noi non conosciamo queste guerre? Perché non veniamo a conoscenza della situazione? Non siamo abbastanza impegnati a leggere, a informarci, o perché secondo lei?
Beh, le ragioni, io penso anche semplicemente alle volte per un'ignoranza generale. Probabilmente in Italia, sentivo anche l'altro giorno a Ballarò, 4 persone su 5 non sanno che cos'è lo Dalfano, quindi si occupano poco della politica nostra, figuriamoci di quello quanto accade in Africa. Quindi, seconda questione, perché chiaramente sono probabilmente notizie che si vendono poco, fa più notizia, che so io, Paris Hilton ubriaca a una festa che non un conflitto in Africa. Però ecco, ormai non è più una scusante, perché hai mezzi di informazione attraverso internet eccetera, si può accedere a ogni informazione, anzi il problema ormai è quello del surplus di informazione, quello di essere in grado di scegliere fra tutte le informazioni che possiamo avere su questi contesti quelle che sono le più affidabili. Quello è diventato il problema, perché se uno è interessato e se vuole, ormai si può avere un'informazione molto molto buona su queste regioni e su questi problemi.
Grazie mille, spero di sentirla presto, perché è stato molto interessante questo discorso. Grazie mille.
Grazie mille a voi.
Buona giornata, buon lavoro. Zainet termina qua, oggi è una puntata interessante, vero Mattia, vero India?
Sì, molto molto interessante.
Sì, sì, tantissimo, anche perché affronta problemi importanti.
Esatto, e ringraziamo ulteriormente Luca Giurdan, il professor Giurdan che insegna all'Università degli Studi di Bologna, perché è stato veramente molto, molto chiaro, ha spiegato un pochino la situazione, che abbiamo capito è una situazione molto complicata. Ciao, che mi resta da dirvi? Niente, tranne che oggi è il primo appuntamento della settimana con Zainet e che domani naturalmente ritorneremo, sempre noi tre, perché la coppia, come si dice, il gruppo che funziona non si cambia, si dice?
La formazione che vince non si cambia.
Bravo, perché non me lo ricordavo più come proverbio. Ringraziamo anche Fabio che ha curato la parte tecnica. Ricordo che India, che è stata come oggi, fa il liceo socio-psicopedagogico Berti di Torino, e che saluta peraltro.
Ciao a tutti.
E poi Mattia frequenta la facoltà di storia all'Università degli Studi di Torino.
Buona giornata a tutti.
Ciao.